Benvenuti a Sala d'Attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento, l'Impedismo. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati di elevato valore scientifico e ne discuteremo oggi con uno degli autori.
Bene, oggi abbiamo il piacere di ospitare Andrea Quattrone, ricercatore presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Andrea ha completato il suo percorso di specializzazione e poi anche di dottorato a Catanzaro, ma nel corso della sua formazione ha già fatto diverse esperienze cliniche e di ricerca. Si è sempre occupato di disordini del movimento, Parkinson e parkinsonismi, ma soprattutto dell'applicazione della risonanza magnetica, specie le sequenze strutturali, come biomarker di malattie di potenziale supporto alla diagnosi clinica. Dopo una fellowship di un anno al Queen Square a Londra, è attualmente a Monaco in Germania, dove è impegnato in una research fellowship alla Ludwig Maximilian University sotto la supervisione del professore Günther Ogling. Ciao Andrea e benvenuto.
Ciao Tommaso, ciao Rosita, grazie per l'invito, molto gradito, è un piacere essere qui oggi con voi.
Bene, oggi ti abbiamo invitato perché ci ha colpito molto un vostro recente lavoro pubblicato su Movement Disorders, in cui avete provato a sviluppare e validare un indice automatico di risonanza magnetica per distinguere pazienti con paralisi sopranucleare progressiva variante parkinsoniana da pazienti con malattia di Parkinson. Dopo i fasti dell'ormai noto indice Magnetic Resonance Parkinson Index MRPI-1, che il vostro gruppo ha descritto nel 2018 e che di fatto permette con elevata accuratezza di supportare la diagnosi di PSP rispetto a pazienti con malattie di Parkinson, ma ovviamente anche rispetto a controlli sani. In questo lavoro proponete un nuovo indice, un nuovo algoritmo automatico, l'MRPI 2.0. In quale contesto clinico si instaura questo studio e qual era la vostra ipotesi di lavoro, Andrea?
Grazie Lucia per la domanda molto aperta e che permette anche di ripercorrere un po' quelle che sono state le tappe dello sviluppo di questi marcatori. Il primo marcatore, come tu hai detto giustamente, è l'MRPI, questa è la sigla Magnetic Resonance Parkinsonism Index, è stato un primo tentativo, fortunatamente pare ben riuscito, del nostro gruppo di differenziare la paralisi sopranucleare progressiva da altre sindrome parkinsoniane, in primo luogo la malattia di Parkinson, che è sicuramente la più comune, e poi anche l'atrofia multisistemica, e ovviamente dai controlli. Le buone performance dell'MRPI, però ci siamo resi conto nel tempo, anche con la descrizione di tutti i sottotipi di PSP che oggi conosciamo, sono particolarmente buone nel distinguere la forma classica di PSP, ovvero quella che oggi si chiama PSP Richardson Syndrome, la sindrome di Richardson, mentre invece abbiamo trovato delle performance un po' più basse nel distinguere la PSP Parkinsonism, che è una forma invece molto più mild e clinicamente anche molto più simile alla malattia di Parkinson, da appunto la malattia di Parkinson stessa. Per questo motivo è nato questa seconda versione che è stato sviluppato proprio per questo fenotipo più mild, per migliorare la differenziazione tra la PSP di tipo Parkinson con predominant Parkinsonism, appunto, dalla malattia di Parkinson. Due malattie che clinicamente sono davvero molto simili, soprattutto nei primi anni di malattia. Spesso la diagnosi si basa sullo sviluppo di un disturbo dell'oculomozione che è presente nella PSP e assente nella malattia di Parkinson, che però, come ormai sappiamo, spesso può manifestarsi anche parecchi anni dopo l'esordio della malattia. Di conseguenza, i marcatori per distinguere questa forma di PSP dalla malattia di Parkinson sono assolutamente necessari per supportarci nella diagnosi differenziale tra queste due malattie. E qui è dove, è per rispondere a questa domanda, è proprio nato questo nuovo marcatore che è l'MRPI 2.0.
Molto interessante. Lo studio dimostra che è possibile differenziare in modo accurato i pazienti con PSP variante parkinsoniana da pazienti con Parkinson e di fatto la validità di questo algoritmo è stata testata sul gruppo di pazienti che avete arruolato. Avete pensato di validare l'algoritmo anche su una coorte indipendente? Questo è un aspetto rilevante quando si parla di biomarkers di diagnosi che dovrebbero essere quanto più possibile riproducibili in altri contesti clinici.
Sì, grazie per la domanda. È un punto assolutamente importante. Ora, ai filoni di ricerca che posso definire come mio, insomma, soprattutto ultimamente, che mi appassiona di più è proprio quello dei biomarcatori. Un punto importante, come hai giustamente sottolineato, è la validazione dei biomarcatori. Se noi guardiamo in letteratura, c'è una pletora ormai oggi di biomarcatori per differenziare tra le malattie neurologiche, anche nelle sindrome parkinsoniane. Ogni mese, ogni settimana c'è qualcosa di nuovo nel campo. Il numero però di questi marcatori si riduce molto nel momento in cui andiamo a vedere quali marcatori sono appunto stati validati su corti indipendenti. Una cosa importante per dimostrare che le performance che ottengo io a Catanzaro, che ottiene un centro, siano riproducibili anche in altri centri, in altre parti del mondo. In questo studio, una delle forze principali di questo studio è stato proprio l'arruolamento di due gruppi totalmente indipendenti di pazienti. Una coorte arruolata presso il nostro centro Catanzaro e una coorte invece che includeva pazienti arruolati da sette diversi centri, alcuni in Italia, alcuni anche all'estero. Le performance che abbiamo ottenuto in termini di sensibilità, specificità, accuratezza nella nostra coorte di training sono state assolutamente confermate nella coorte di validazione. Training e validazione sono dei termini in genere presi in prestito, se vogliamo, dal machine learning, però giusto per dare l'idea che possiamo anche chiamarle corte 1 e corte 2, nelle due coorti di pazienti indipendenti le performance del biomarcatore erano equivalenti, dimostrando quindi che è un marcatore validato, robusto per la diagnosi differenziale tra queste due malattie.
Andrea, io ho una curiosità, volevo chiederti, c'è secondo te un rischio, una possibilità che in una certa misura la gravità di malattia o un'altra variabile, ad esempio l'età, possa incidere sul trofismo delle strutture sovra e sottotentoriali che misurate e quindi possa in qualche modo alterare la sensibilità dell'indice? Questo aspetto l'avete considerato nella vostra analisi?
Assolutamente sì, è un aspetto considerato in parte in questo lavoro, in parte anche nel contesto di altri progetti. Sicuramente quello che tu dici è giusto, l'età può in parte influenzare i valori di questo indice, soprattutto per quanto riguarda il 2.0, che includendo anche una struttura, diciamo, più sensibile, se vogliamo, al leggero, ovvero il terzo ventricolo. Può essere influenzato dall'età. Allo stesso modo, anche le strutture, appunto, che l'indice valuta, che sono delle strutture fondamentalmente troncoencefaliche coinvolte dal processo di atrofia che sia nella PSP, ovvero il mesencefalo e il peduncolo cerebellare superiore, possono in qualche modo essere influenzate dall'età o dalla severità di malattia. In realtà, bisogna un po' distinguere in base alla malattia, in quanto nella paralisi preoculare progressiva, sicuramente sì. La severità di malattia può influenzare l'indice, e questo non lo definirei come un rischio, ma lo definirei come in un certo senso un aspetto positivo, perché un qualunque biomarcatore di imaging che non sia per niente correlato a quella che è la severità di malattia può essere in qualche modo dubbio. Il MMRPI mostra una correlazione con la severità di malattia valutata con le scale appropriate, e questo è anche una cosa interessante. A tal proposito è che il cambiamento nel tempo dell'MRPI mostra una correlazione col cambiamento del tempo nella severità di malattia, rendendo questo marcatore possibilmente, se confermato in grandi studi più grandi, ora c'è un progetto in corso proprio su questo, come marcatore, diciamo, di progressione di malattia. L'età nella PSP non sembra invece giocare un ruolo, dal momento che i valori sono fortemente tirati dall'effetto malattia piuttosto che dall'età. Nel Parkinson, al contrario, la severità di malattia non sembra giocare un ruolo su questi marcatori, dal momento che queste aree non sono coinvolte dal processo, diciamo, di atrofia che caratterizza la malattia di Parkinson. Ci può essere un piccolo effetto dell'età, motivo per cui nello studio abbiamo, oltre che valutato l'accuratezza dei valori grezzi dei biomarcatori, anche l'accuratezza diciamo, di una versione corretta dell'indice corretta per l'età, attraverso un processo matematico di calcolo dei residui. In sintesi, il risultato era che considerare o non considerare la variabile età in questo frangente in termini di accuratezza non portava a delle variazioni. Di fatto, anche l'utilizzo dei valori grezzi non, come dire, non toglie e non aggiunge nulla ai valori corretti per l'età.
Andrea, ancora un'altra curiosità riguarda un po' la diagnosi differenziale, no? Capita spesso di avere difficoltà nel distinguere PSP non solo dalla malattia di Parkinson, come giustamente dicevi prima, ma anche ad esempio rispetto all'idrocefalo normoteso, soprattutto all'inizio di malattia. E in una certa misura anche il pattern di imaging dell'idrocefalo normoteso ha qualche elemento che uno può ritrovare nella semeiologia radiologica della PSP. Questi indici, il primo e il secondo, questo appena pubblicato, secondo te possono essere utili nel confrontare, nel distinguere PSP da idrocefalo normoteso?
Allora, l'idrocefalo normoteso e la PSP è un argomento, diciamo, le similitudini e le differenze tra l'idrocefalo normoteso e la PSP è un argomento assolutamente attuale, anche molto discusso ultimamente sia nei congressi che in letteratura. L'idrocefalo normoteso, questa malattia che è stata per molti anni di pertinenza, se vogliamo, neurochirurgica, al momento che il trattamento è un trattamento appunto di pertinenza prevalentemente neurochirurgica, sta entrando un po' nel panorama neurologico, sta trovando il suo posto. Sono nati effettivamente degli studi recentemente che confrontavano sia le variabili cliniche che radiologiche tra la PSP e l'idrocefalo normoteso, dimostrando che queste due malattie in realtà hanno molte similitudini, sia da un punto di vista clinico, sia anche da un punto di vista radiologico. Potrebbe sembrare inizialmente, come dire, banale o facile la diagnosi differenziale tra PSP e idrocefalo normoteso, ma in realtà in assenza della sopracitata disfunzione, della paralisi dello sguardo, se vogliamo, la paralisi verticale dello sguardo, fare una diagnosi differenziale accurata non è semplice. L'MRPI, in quanto marcatore, diciamo, di supporto per la diagnosi di PSP, è stato testato anche in questo confronto tra PSP e idrocefalo normoteso. Purtroppo, però, non sembra che sia utile, nel distinguere la PSP dall'idrocefalo normoteso. Come tutti i marcatori, va contestualizzato e il suo campo di utilizzo sembra essere quello, appunto, di distinguere la paralisi progressiva dal sindrome parkinsoniale, quali, diciamo, se vogliamo, neurodegenerative. In realtà ci sono dei dati anche su parkinsonismi vascolari, d'altro però non sembra essere invece in grado di distinguere la PSP dall'idrocefalo normoteso. Questo perché nell'idrocefalo normoteso, allo stesso modo, si apprezza una riduzione dell'area del mesencefalo, che mentre nella PSP è legata a una vera e propria atrofia progressiva, nell'idrocefalo normoteso sembra essere legata a uno schiacciamento da parte del terzo ventricolo. E infatti si è visto, ci sono alcuni report di letteratura su questo, che sembra essere reversibile in seguito a una efficace terapia con shunt. Per questo motivo, l'approccio che noi utilizziamo quotidianamente, che probabilmente sembra essere quello più promettente, nasce dalla combinazione di più marcatori. Nell'approccio a un paziente con una sindrome parkinsoniana, un disturbo della marcia, se vogliamo includere sia l'idrocefalo normoteso, la PSP, che la malattia di Parkinson, è importante l'MRPI sicuramente per una prima diagnosi differenziale, ma è importante anche valutare altri marcatori che servono a valutare o escludere, per esempio, la possibilità di avere un idrocefalo normoteso. Tra i più comuni, vi permetto di citare l'indice di Evans, associato però all'angolo callosale. L'indice di Evans da solo è un indice molto aspecifico, in quanto rappresenta solo la dilatazione ventricolare. Questo, associato all'angolo callosale o associato ad altri marcatori di risonanza magnetica strutturale, uno l'abbiamo sviluppato noi alcuni anni fa, che si basa sulla dilatazione dei ventricoli a livello più posteriore. Oppure ancora a segni qualitativi come il DASH, per esempio, cioè quell'aspetto in cui sembra esserci una dilatazione delle scissure silviali associata ad un affastellamento dei solchi alla convessità. Questi sono tutti segni radiologici, alcuni qualitativi, alcuni quantitativi, che possono essere utili nella valutazione appunto dell'idrocefalo normoteso e che vanno, secondo me, associati appunto al calcolo dell'MRPI per avere un quadro preciso di quello che il paziente può avere.
Bene, quindi c'è ancora un bel po' da lavorare. L'ultimo commento, io sicuramente sono da sempre una fan del vostro laboratorio, del vostro gruppo di lavoro. L'aspetto più affascinante di questo lavoro è che ha sempre contraddistinto il vostro laboratorio da sempre, ma anche negli ultimi anni, l'utilizzo di sequenze di risonanza magnetica che fanno parte della nostra routine clinica, allo scopo però di estrarre delle caratteristiche degli indici in maniera sofisticata che possano supportare la diagnosi clinica. È possibile, secondo te, traslare questo tool nel contesto della pratica quotidiana o addirittura pensare di utilizzarlo per definire un biomarker di diagnosi o risposta a trattamenti potenzialmente disease-modifying?
Sì, assolutamente sì, credo sia possibile. Questa è una battaglia, una sfida, insomma, che stiamo cercando di portare avanti sia negli ultimi anni, sia soprattutto negli ultimi mesi. L'MRPI è nato come un marcatore manuale, quindi come un marcatore possibile da calcolare direttamente sulle immagini, facendo delle misurazioni sulle immagini di risonanza magnetica. Negli anni siamo passati da una misura manuale che, con tutti i pro e i contro della cosa, quindi da un lato la semplicità, ma dall'altro la variabilità legata all'operatore e al grado di expertise, siamo passati ad un calcolo automatico delle MRP. Abbiamo sviluppato quindi un software per il calcolo automatico completamente operatore indipendente delle MRP e adesso abbiamo integrato anche la misura con il terzo ventricolo e con i statali, quindi per avere un valore di MRP2 automatico, così come l'uno. Questo software al momento è disponibile su un sito internet della nostra università e è utilizzato, ad oggi lo abbiamo utilizzato anche in questo lavoro di cui abbiamo appena discusso, soprattutto per motivi scientifici, per collaborazioni scientifiche. Al momento riteniamo che tale software non potrebbe essere utilizzato per come dire, un utilizzo a tappeto nella pratica clinica in qualunque ospedale, in quanto richiede un upload delle immagini online, una cosa a mio avviso non fattibile al momento. Per questo motivo stiamo lavorando proprio in questi ultimi mesi allo sviluppo di un nuovo software che sia assolutamente semplice, che possa essere eseguito quindi da chiunque, anche da un neurologo, da qualunque figura tecnica che non richieda nessuna expertise, che non richieda MATLAB, che non richieda altri programmi di elaborazione delle immagini e che sviluppi in maniera automatica e che calcoli in maniera automatica l'indice, partendo da immagini disponibili come possono essere quelle, per esempio, presenti su un dischetto, una realtà che almeno io, ma penso un po' tutti, ci troviamo spesso in ambulatorio o in caso di un paziente che porta appunto l'immagine su un dischetto, su un CD-ROM. E proprio su queste speriamo di poter avere presto un software in grado di fornire i valori di MRPA e MRPA2 automatici, perché pensiamo che questo avanzamento tecnologico permetterebbe davvero un utilizzo a tappeto in qualunque ospedale, in qualunque ambulatorio, di questi indici per la diagnosi differenziale tra queste malattie. Questo porterebbe davvero a un utilizzo sia nei trial clinici, sia a un supporto per la diagnosi, sia ovviamente faciliterebbe ulteriormente qualunque studio, scientifico, data la facilità di ottenimento di queste misure.
Grazie molte Andrea, ringraziamo ancora Andrea Quattrone e tutti quanti per averci seguito. Un saluto da me, Tommaso Schirinzi e Rosita De Micco e non perdete la prossima puntata di Sala d'Attesa.